Buongiorno a tutti, oggi è 16 settembre, bentornati all'ascolto di Press Corner, io sono Massimo Montens e dopo la bella puntata del Caffè Scorretto di Riccardo Mameli, eccoci tornati insieme per gli approfondimenti, per quello che noi consideriamo appunto una libera interpretazione, no, delle notizie a piede libero che troviamo un po' in giro sui quotidiani, sui siti online e su argomenti sul quale abbiamo deciso di fare un focus in questa mattina. Scuola, torno a parlarvi di scuola perché comunque, insomma, non è, mi sembra che si sia risolto tutto, anzi questa volta prendo spunto da una bella intervista, un bel approfondimento che c'è sulla Huffington Post, che addirittura va a ripescare Vasco Rossi, che aveva postato una foto per incoraggiare gli studenti. La scuola è l'unico ponte per il futuro, dice il buon Blasco, e voleva invitare gli studenti ad andarsi a vedere una foto che poi troverete sul nostro sito alla fine di questa mia trasmissione nel podcast di Press Corner. La foto è del 1959, che ritrae i bambini di Guiglia che per recarsi a scuola a valle, pensate, dovevano attraversare il fiume Panaro con una carrucola. E Vasco ovviamente che cosa dice? Dice di non preoccuparsi, no, di quelle che sembrano oggi le difficoltà del momento, anche che posso sembrare ovviamente pandemia parlando molto molto difficile da affrontare, ma Vasco quindi in qualche maniera con la sua poesia, se vogliamo, e anche con la sua saggezza da questo punto di vista, no, che non vi aspettereste mai dal rocker, ci fa capire che in effetti per andare a scuola si sono fatti sacrifici estremi in un passato che adesso magari ovviamente noi ci stiamo dimenticando. Questo Guiglia era un piccolo comune ai primi rilievi dell'Appennino modenese che appunto diciamo ritrae questi ragazzi che veramente, insomma, facevano una cosa molto particolare. La scuola era l'unico ponte per aggrapparsi al futuro, perché citando Hugo, chi apre la porta di una scuola chiude una prigione e condanna l'ignoranza. Questo un po' era poi il post, la conclusione del post di Vasco Rossi nell'articolo di stamattina della Huffington Post. E però il messaggio appunto di Vasco ovviamente ha una risonanza sociale importante, soprattutto in questi giorni in cui le istituzioni si dividono fra quelle che dovrebbero essere le direttive dell'emergenza Covid e quello che dovrebbe essere invece la voglia di tornare a scuola. Non è neanche iniziata la scuola lunedì, che non per tutti, sappiamo che poi non per tutti, che già si è annunciato uno sciopero del 24 e del 25, quindi dopo le elezioni anche uno sciopero. Allora questo sciopero probabilmente è indetto non solo da coloro i quali lavorano nelle scuole, quindi forse hanno trovato le cose non del tutto a posto, si sentono in difficoltà, però non lo so, io considero, e questo è quello che pongo poi questa mattina a voi come riflessione, mi sembra un po' tutto paradossale, cioè si dovrebbe fare tutto il possibile, no, per fare in modo di dare una scuola a questi ragazzi, soprattutto quelli piccoli, perché poi magari quelli di università e quelli di liceo, come abbiamo fatto tutti quanti noi, sorrideranno anche, no, di fronte a questo prolungamento della vacanza, se vogliamo. Ma ai piccoli vi assicuro che penso che voi, se siete genitori dall'altra parte, stanno sicuramente soffrendo in questa situazione. E poi in questa settimana, nei miei approfondimenti anche di venerdì scorso durante la mia puntata radioattivo, ho citato anche Noam Chomsky, linguista, scienziato, filosofo e teoretico della comunicazione statunitense, che tanto ha parlato di scuola e effettivamente ci ricordava che gli studenti devono in qualche maniera essere educati, bisogna aiutarli a tirare fuori da soli la capacità di scoprire la verità e non indottrinati. Quindi ci domandavamo e mi domandavo nella trasmissione scorsa, ed è un pensiero che vi ridono anche questa mattina, no, quale scuola affrontiamo in questo anno? Cioè potrebbe essere un anno in cui si decide di di affrontare una scuola diversa, come un po' diceva Maria Montessori, che in effetti tanti anni fa non si preoccupava neanche dei banchi, no? questo suppellettile d'arredo che stiamo rincorrendo con gare del commissario Arcuri su incarico della ministra Azzolina per ricomporre queste postazioni isolate di monoposto. Quanto saranno utili, quando appunto Montessori ci diceva più di 100 anni fa che il banco poteva essere anche la morte dello studente nella sua rigidità, nella sua conformazione. E quindi perché non invece magari affrontare una situazione nel quale questo banco possa essere alla fine, come dire, smarcato, no? Invece noi quanta apprensione ci stiamo mettendo. Ecco, quindi in queste decisioni di queste ultime settimane, degli ultimi mesi, forse, anzi, questo è il mio pensiero, ma è una riflessione che faccio con voi, chiaramente c'è troppa, come dire, troppa miopia, ecco, mettiamola così. E anche Repubblica qualche giorno fa, nella partenza dei corsi di recupero, Repubblica.it faceva, insomma, segnalava le battaglie fra lo Stato e le regioni che appunto decidevano situazioni diverse e c'erano parecchi nodi da sciogliere. Sicuramente le GAT tre vuote, si parla di 84.808 le GAT tre di ruolo che dovevano essere autorizzate e ne erano state coperte appena il 25-30%. E insomma, l'emergenza poteva essere e potrebbe essere ancora un'occasione, come di solito succede, no? Quando le emergenze vengono cavalcate in una certa maniera e quindi quando magari si riesce a cavalcarle potendo poi alla fine sviluppare qualcosa che rimanga, come è stato per esempio per il ponte di Genova, per il quale abbiamo applaudito, no? La ricostruzione velocissima poche settimane fa. Ecco, per la scuola ci sembra che questo non stia avvenendo. E allora, dalle parole di Vasco ovviamente e alle piccole considerazioni veloci di Noam Chomsky, no, che non devono cadere inutilmente così nel vuoto, perché lui si è occupato molto di scuola americana negli Stati Uniti, laddove ha decisamente detto che, insomma, non solo non vige una democrazia, ma la stessa dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, quella per la quale si giura, nasce su un fondamento di antidemocrazia. Lui sicuramente è un anarchico, un letterato, un teoretico negli Stati Uniti, ebreo, però ci domandavamo e mi domandavo la settimana scorsa anche quanto di questo ormai fosse permeata anche l'Europa, quell'Europa che vedeva una scuola sicuramente diversa, una scuola che consideravamo superiore, forse anche sbagliando, no? Dal punto di vista sicuramente culturale, e fra l'Europa addirittura l'Italia la consideravamo ancora di più, cioè sapevamo che l'Italia in qualche maniera, forse soprattutto per le scuole elementari, aveva un passo in più rispetto all'Europa, soprattutto per gli attaccamenti culturali e tutto ciò che in qualche maniera era legato alle radici, del classicismo, della letteratura, soprattutto prima ancora, no, che alla matematica, alla tecnologia, però quella scuola che ha tanti buchi. Se noi guardiamo l'Italia, quant'è che non si parla di musica a scuola, quant'è che non si parla di arte, quant'è che non si parla di sport, se vogliamo anche, no? Ovviamente tutto questo succede e avviene nelle scuole magari superiori, ma le elementari che battaglie si devono fare ancora per introdurre, per esempio, soltanto almeno la seconda lingua, quella internazionale, quella usata da tutti, ormai è una lingua tecnologica, una lingua commerciale, e parlo solo dell'inglese, quell'inglese che manca nelle scuole. Non bisogna risalire soltanto, no, alle provocazioni, perché sono rimaste tali, delle 3 I di cui parlava Berlusconi qualche anno fa. Le 3 I sì, effettivamente potevano essere una base per poter fare una riforma seria che non si è mai fatta. Sicuramente una di queste I, appunto l'inglese, non è entrata nella scuola elementare se non in rare eccezioni, e se pensiamo che la seconda lingua sarebbe necessaria e quasi indispensabile, senza pensare che comunque anche una terza lingua, no, a quell'età i ragazzi potrebbero sicuramente almeno conoscerla, almeno approcciarla in qualche maniera, e ripeto, senza dimenticare che poi rimangono inoperose delle materie di cui ci sarebbe tanto bisogno e tanta necessità, come la musica, come l'educazione civica. Io questa mattina, dopo la puntata di ieri sera che mi ha visto per esempio invitare Retake Roma per l'anniversario di 10 anni, che sabato si svolgerà al Parco degli Acquedotti. Si è parlato anche appunto di educazione civica, sono i bambini e dei bambini, parlando di scuola, ai quali possiamo insegnare ad essere più bravi di noi, a capire per esempio che cosa è la differenziata, che cosa significa non sprecare le materie prime, che cosa significa e rispettare il proprio ambiente, la propria città e gli altri. Ecco, con tutte queste cose qui se ne sta parlando in questi giorni, o si sta parlando soltanto dei banchi e delle sedie? Ma voi potresti dire: sì, ma ti stai dimenticando del Covid. Certo, non mi sto dimenticando del Covid. Io sto dicendo soltanto che il Covid, come stanno dicendo alcuni scienziati, no, è una pandemia con la quale dovremo in qualche maniera convivere. Lo abbiamo capito, anche se c'è qualche scienziato che si sta accanendo a raccontarci che il vaccino, no, dobbiamo credere in questo vaccino. Lo stesso Bill Gates, che insomma forse qualche parolina in più la può dire, come almeno manager di multinazionali e creatore di sistemi, ci dice che fino al 2021 non intravede una grande risoluzione di questo problema. Insomma, forse lui qualche contatto serio, no, lo ha messo in moto. E allora dovremmo forse appunto pensare a un tipo di condivisione diversa. Si sta da settimane discutendo se i bambini debbano o meno, no, e debbano o meno indossare le mascherine. Proprio è questione delle ultime ore in cui il 118 ha detto che la misurazione della febbre deve essere fatta a scuola e non a casa. Allora non ci si deve soltanto soffermare, no, su quello che si pensi sia giusto sotto il profilo scientifico, bisogna anche guardare la pratica quotidiana. Cioè, voi immaginate scuole di 700-800 studenti, sì, si possono mettere gli scanner, si possono mettere, no, tutti questi termometri, magari dei bidelli, uso ancora questo termine arcaico, all'entrata, a misurare con questo strumento simile a una pistola sulla fronte, anche molto brutto dal punto di vista etico, la temperatura a questi ragazzini. Però voglio dire, perché non ci si può più fidare allora della famiglia e dei genitori? Pensate che un genitore si prenda la responsabilità, magari perché deve scappare in ufficio, di mandare un figlio febbricitante a scuola? Sì, certo, ci sarà qualche incapace, ci sarà qualche incosciente, ma questo ce lo abbiamo sempre avuto, c'è sempre stato, non cambierà col Covid, come è stato detto in passato. Il Covid non rende i più buoni, e quindi fidiamoci, no, dei genitori, e fidiamoci della classe docente. Le riflessioni di docenti le troviamo anche su un altro sito che questa mattina poi vi metterò a disposizione, orizzontescuola.it, dove si parla anche di didattica a distanza, quella didattica che mi sembra, se non erro, il 4 marzo è stata sancita per un periodo, ed è stato detto a tutti gli insegnanti: organizzatevi, perché noi non siamo organizzati. Infatti il MIUR, le direttive per fare la didattica a distanza soprattutto nelle scuole elementari, non l'ha data e non la diede per parecchio tempo. Quindi sicuramente, ecco, una scuola che può essere anche un po' ripensata, certamente non nelle classi e nelle categorie minori, ma questa didattica a distanza può essere introdotta nelle scuole diciamo dei più grandicelli, come metodo alternativo, perché può essere per esempio usata per colui che è costretto a casa, in questo caso per una vera febbre, magari per non perdere una importante spiegazione, e quindi lo si può collegare, insomma. Quindi possiamo anche interagire finalmente, no? Abbiamo scoperto con il Covid che la scuola non aveva tecnologia, appunto non aveva lei, non aveva l'inglese, non ha tante cose di cui abbiamo detto anche prima, però sicuramente non aveva neanche uno sviluppo e una rete tale da poter essere tutti collegati veramente. E allora questa mattina, prima di salutarvi definitivamente, lasciare la linea a chi mi segue nel bel palinsesto di Radio Città Aperta, oltre a sottolinearvi sempre che facciamo un grandissimo sforzo, quindi anche questa ripartenza di Press Corner a cura della redazione di Radio Città Aperta va in onda, e cercheremo di mandarla in onda per tutta la stagione alle 9.40 sempre, per esservi vicini e poi per fare in modo che ci possa essere uno scambio con voi. E stavo dicendo appunto che le riflessioni di questo docente, parliamo di Francesco Sirleto, su questo sito orizzontescuola.it ci fa anche capire quali sono i benefici da adattare a distanza e dove invece assolutamente la possiamo considerare deleteria, perché chiaramente il rapporto poi emotivo con i bambini più piccoli non può prescindere dalla presenza, quindi la presenza della maestra, del maestro, che ovviamente crea un contatto umano, no? Quel contatto umano che non possiamo avere fisico, però possiamo avere emotivo anche a distanza di quei 4-5 metri, ma non casa-scuola e scuola-casa, sia perché abbiamo visto che ci sono anche dei bravi docenti, magari che hanno anche qualche annetto in più, che non possono riconvertirsi, no, alla tecnologia dall'oggi al domani. Non tutti possiamo usare Zoom, Skype, Meet in contemporanea, poi facendo lo stesso buon lavoro che si faceva prima. E gli stessi bambini non sono interessati a questo, sì, li abbiamo visti eccitati, forse anche troppo eccitati, e invece dobbiamo capire che loro hanno bisogno di ritornare a scuola. E allora lasciamoci anche con un augurio, con una speranza che insomma, dopo questo sciopero del 24 e 25, al quale sicuramente parteciperemo, ci interesseremo e faremo in modo di essere presenti e di capire che cosa sta succedendo, auspichiamo che chi ci governa abbia il coraggio e di trovare anche soprattutto una chiave di volta anche con l'opposizione, anche con tutti coloro i quali tutti i giorni lavoreranno nella scuola, avere l'umiltà di ringraziare coloro i quali hanno condotto una scuola sotto pandemia, e dirgli di stare tranquilli, non minacciarli con eventuali sentenze penali se per caso non rispettano le regole anti-Covid, perché ho sentito anche questo già da qualche docente. Ci sono delle regole di protocollo assurde che sono state scritte, e lasciamole perdere. E io dico anche agli insegnanti: non preoccupatevi, non state lì a guardare tutti i cavilli di questi protocolli, prendetevi anche la responsabilità e l'audacia di trasgredirli, questi protocolli. Io non penso che qualcuno vi perseguiterà per questo. Usate quel buon senso del vecchio maestro, quando avevamo un maestro solo, vi ricordate? Un maestro solo era sufficiente per tutto. Un maestro ti faceva da padre, da madre, quando magari eri un po' così fuori riga, e ti faceva ovviamente da riferimento scolastico e culturale quando stavi a scuola, magari ti proteggeva anche dal preside quando facevi qualche marachella, certamente ti difendeva, no? Anche di fronte a coloro i quali forse volevano non sempre difenderti, anche nei confronti del bullismo, altro fenomeno nella scuola che insomma potremmo affrontare forse con qualche soldo in più. Ecco, ce ne sono tante di cose veramente da risolvere, non pensiamo soltanto ai banchi e alle sedie. Questo è il press corner di questa mattina, quindi la pandemia, la riapertura, la chiusura, la nuova riapertura, un nuovo orizzonte per la scuola nel quale forse cominciare ad avere una visione diversa, e speriamo che nei prossimi anni ci possa essere anche una riforma. Certamente questo Covid deve soltanto insegnarci il buon senso, questo buon senso che mi sembra che nelle ultime settimane non aleggi molto, no, né fra le aule del ministero e qualche volta forse neanche fra i banchi di scuola. Massimiliano Montens quindi vi ringrazia e vi saluta, vi auguro buon ascolto di tutto il palinsesto di Radio Città Aperta questa mattina, e ovviamente anche per tutta la settimana. Ascoltate sempre questo press corner nostro delle 9:40 dopo il caffè scorretto di Riccardo Mameli. E che dirvi, oggi abbiamo parlato di scuola, voi siete genitori, non siete genitori, ma siete comunque cittadini, e quindi siate vicini ai bambini che vedete in giro, e anche alle maestre e anche ai padri e alle madri, scusate, perché comunque se non riparte la scuola non riparte il paese. Buona giornata a tutti.